not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Signori e signori, buonasera, buona domenica sera e soprattutto buona festa del papà a tutti gli uomini che lo sono realmente e anche a chi ha l'animo del papà. Stasera vorrei fare gli auguri a tutti i Giuseppe d'Italia, a tutti i Giuseppe nostri associati, a tutti i Giuseppe autori, alle autrici che si chiamano Giuseppina e a tutti i Giuseppe del mondo, compreso al nostro vicepresidente. A volte è difficile esprimere i propri sentimenti e dire al nostro papà cosa proviamo. Spesso non abbiamo avuto il coraggio, ci è mancato il tempo, mancata l'ispirazione, o semplicemente non siamo riusciti a trovare le parole giuste perché in quel momento non ci sembrava indispensabile. Per una bambina poi il papà era la figura maschile nel mondo, dunque il ruolo del papà diventa un protagonista e portatore di una responsabilità non da poco. L'amore paterno è qualcosa di indicibile e non è legato al semplice sangue, ma va oltre. I figli infatti riconoscono come padri non tanto coloro che li hanno generati, ma le persone che li hanno amati, li hanno accuditi. Il papà lo ricordiamo quando ci ha fatto giocare, quando ci ha fatto ridere, quando ci ha preso in braccio, quando ci ha consolato, quando eravamo malati. Ancora adesso, quando mi sento sola e trista, è nei miei pensieri. Quando ho dei problemi, è accanto a me. Non potrò mai fare abbastanza per compensare dell'amore che mi ha dato. Posso solo volergli ancora bene, ricordare lui che è stato il mio supereroe, il mio primo amore. Sono i padri come lui che hanno reso felici i bimbi come me. Auguro tanti auguri al mio papà, comunque lui sia, perché sono ancora vividi i ricordi belli e non riuscirò mai a ringraziarla abbastanza, nonostante non c'è più. Diversi sono poi i poeti che hanno utilizzato i propri versi per ripensare e per ricordare il proprio padre. Tra tutti troviamo la tenera dichiarazione d'amore di Camillo Sbarbaro e vorrei leggervela sperando di essere all'altezza. Di Camillo Sbarbaro, padre, anche se. Padre, se ancora tu non fossi il mio padre, Se anche fossi a me un estraneo, per te stesso ugualmente t'amerei. Che mi ricordo di una mattina d'inverno, che la prima viola sull'opposto muro scopristi dalla tua finestra e ci dedesti la novella allegro. Poi la scala di legno tolta in spalla, di casa uscisti e l'appoggiasti al muro. Noi piccoli stavamo alla finestra. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella, mia piccola ancora, per la casa inseguivi minacciando. La caparbia avrei fatto non so che. Ma raggiuntola, che strillava forte dalla paura, ti mancava il cuore, che avevi visto e te inseguir la tua piccola figlia. E tutta spaventata, tu, vacillante, la tiravi al petto e con carezze dentro le tue braccia avviluppavi come per difenderla da quel cattivo che era il tu prima. Padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me un estraneo, fra tutti quanti gli uomini, già tanto pel tuo cuore fanciullo t'amerei. Ce ne sono tantissime di poesie che dedicherò dopo, ma adesso vorrei dedicare un secondo alla storia della festa del papà. In Italia fu istituita nel 1968 e nei paesi cattolici si festeggia il 19 marzo di ogni anno. Secondo la credenza popolare, infatti, il 19 marzo coincide con la data della morte di San Giuseppe, che nel primo secolo d.C. a Nazareth morì, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, considerato il simbolo della figura paterna. Negli Stati Uniti invece viene festeggiata a giugno, e mentre in Scandinavia la festa del papà viene festeggiata a novembre. Ma adesso vorrei ascoltare gli elaborati dei nostri autori, che stasera dedicheranno un pensiero al proprio papà. Buonasera. Buonasera, dottor Bruno Scapini.
Buonasera, Presidente, buonasera, cara
Buonasera,
Susanna.
benvenuto, benvenuto.
Grazie, grazie. Ho accettato molto volentieri questa proposta di esprimere un pensiero sulla festa del papà, perché io sono tra l'altro molto affezionato a mio papà, che ovviamente ho perso perché sono passati ormai tanti anni. E quindi rivolgere a lui un pensiero questa sera in occasione di questa così, ricorrenza, beh, mi fa molto piacere. Io condivido con lei il pensiero che ha prima espresso sul papà, sull'assistenza che ci ha dato, il conforto, la guida che ha rappresentato per tutti noi. Certo, non in tutte le famiglie. Purtroppo la figura del papà è una figura positiva, però diciamo che nella generalità della vita sociale la figura del papà è molto importante. Se mi consente, io vorrei puntualizzare un aspetto particolare di questa festa. È una festa, secondo me, che deve andare al di là di quello che è un po' l'apparenza sentimentale e l'aspetto un po', come posso dire, encomiastico della ricorrenza. Io credo che bisogna porre attenzione su un fondamento della figura paterna. Ovviamente questo esercizio di considerare la figura paterna è un esercizio che non può essere unico ed esclusivo per il padre, perché quando parliamo del papà, della festa del papà, ovviamente si rimanda automaticamente, implicitamente anche alla figura della mamma e alla festa della mamma. Perché
perché sono entrambe queste figure su un piano di assoluta parità ed entrambe queste figure concorrono ovviamente a creare quello che noi chiamiamo famiglia. E questo concetto di famiglia ci porta ovviamente anche al concetto di genitorialità. Ecco, io vorrei approfittare questa sera non solo per volgere il pensiero al mio papà e a tutti i papà che noi abbiamo amato e avuto come guida, ma vorrei anche sottolineare un aspetto, come posso dire, quasi filosofico-giuridico di questa figura. È indubbio, infatti, che nella figura paterna, come anche ovviamente in quella materna, c'è una base di diritto naturale. E questo perché lo dico? Lo dico perché quando parliamo del papà e della mamma ci riferiamo ovviamente a due elementi fondamentali, quello della vita, perché ovviamente dall'unione del papà e della mamma nasce la vita, e quello della dignità della persona umana. Ecco, il rispetto per la vita e il rispetto per la dignità della persona umana sono, secondo me, il fondamento della società e sono alla base di tutti gli altri diritti che noi conosciamo, i diritti di libertà e di giustizia. E allora perché bisogna considerare a fondo questo aspetto, direi, di quasi jus naturalismo per le figure del papà e della mamma? Perché proprio attraverso il rafforzamento del loro ruolo noi possiamo creare attraverso la famiglia una società più coesa, una società più coerente, più forte e quindi più capace di garantirci in tutti i diritti che si basano sulla libertà e sulla giustizia. Però devo anche fare una riflessione critica. Purtroppo stiamo vivendo un momento in cui c'è una tendenza un po' dissacratrice, nel senso che si cerca di smantellare certi valori tradizionali. E questo, secondo me, è un male. È un male che va evitato, perché questa voglia di dissacrazione nei confronti di certi valori, ci può portare ad un buio spirituale, ad un vuoto spirituale, che, però, non viene neanche riempito da altri valori, perché quando noi critichiamo passivamente solo per spirito di modernità o solo per un assoluto senso di libertà individuale, quindi egoistica, ebbene noi non creiamo dei valori, ma anzi creiamo dei disvalori e questo naturalmente ci porta a un indebolimento del tessuto sociale. Ma proprio per questo ecco che io dico che è importantissimo celebrare questa ricorrenza, ma è più importante ancora capirne il fondamento, anche giuridico e naturalistico, di queste figure del papà e della mamma, perché solo così possiamo comprenderne appieno il ruolo, devo dire, un ruolo provvidenziale quasi. Cioè è il ruolo che la genitorialità svolge attraverso tutta una serie di funzioni che vanno dalla funzione protettiva, curativa nei confronti della prole, alla funzione anche, come posso dire, psicologica, di aiuto all'infanzia, al bambino. Quindi dal punto di vista anche pratico, la genitorialità deve essere intesa come una funzione anche normativa, regolamentare, per dare le giuste nozioni e le giuste direttive al proprio figlio. Ma non finisce qui, la funzione della genitorialità assolve anche ad una funzione, devo dire, sociale, a una funzione di inserimento, di inclusione della prole nella società e soprattutto alla trasmissione dei valori. E questo è importante, perché attraverso la famiglia possiamo garantire con una giusta ed equilibrata genitorialità la trasmissione, devo dire, transgenerazionale dei valori. E questo è importantissimo, non solo per la storia della propria famiglia, ma anche per la storia della stessa società, in quanto la famiglia è parte integrante e quindi indispensabile. Termino qui il mio intervento. Lo termino augurandomi, sì, che possiamo mantenere sempre questa figura del papà come una figura guida, come una figura che ci possa accompagnare sia nella vita quotidiana, ma sia anche nella vita spirituale. La figura del papà, senza nulla togliere, anzi, a quello della mamma, di cui praticamente trae una integrità, una complementarietà, vorrei dire, ecco, deve servire questo per capire a fondo il ruolo delle due figure, quella materna e quella paterna, perché solo nella complementarietà, nella loro integrità, noi possiamo assicurare una normalità di educazione alla prole e quindi a una società più sicura. Per questo io spero vivamente che, al di là della celebrazione così formale della festa del papà, ci possa essere una riflessione da parte di tutti noi, come figli soprattutto, per capire bene che non è semplicemente una giornata, quella della festa del papà, in cui ci si deve limitare a fare gli auguri o a rivolgere un pensiero carino e grazioso, ma deve essere la giornata del papà un momento di seria riflessione per poter capire il fondamento di questa funzione della genitorialità. E solo così possiamo garantire una integrità e una solidità alla nostra società. Grazie e buona festa del papà.
Grazie a lei, dottor Scapini. È stato molto interessante il suo intervento, perché ci ha fatto capire che il rapporto con i genitori è veramente importante e la buona riuscita dell'educazione comunque fa un uomo adulto e responsabile. Quindi la ringrazio. Buona serata.
Grazie a lei, Presidente. Spero poi di vederla presto.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Aspettiamo. Jenny Sant'Agati, buonasera.
Buonasera, buonasera. Io, come ho già detto altre volte, non riesco a scrivere delle cose che sento profondamente, quindi è la prima volta che io scrivo di mio padre. E ho scritto dei versi, però non parto dai versi. Leggo un racconto, così smorzo un po', diciamo così, l'emozione che i versi suscitano. Il racconto si intitola Salvatore. Quando Salvatore, il nono di 10 figli, decise di arruolarsi nell'esercito, aveva 18 anni. Fu il desiderio di fare nuove esperienze, oltre alla necessità di non gravare sulla famiglia, che pure tanto amava, a spingerlo a lasciare l'isola. Venne spostato in diverse regioni a fare addestramento. A lui piaceva muoversi e vedere paesaggi nuovi. In realtà le armi non erano i suoi strumenti preferiti. Usava penne e matite e le sue munizioni erano i libri. Fortunatamente gli fu conferito il ruolo di scrivano e molte delle rituali esercitazioni gli vennero risparmiate. Ma ahimè, scoppiò la guerra, cui non poté sottrarsi, e lì visse cose che nei libri non aveva ancora trovato. Sì, perché un conto è leggere gli eventi della storia, un conto è viverli, ora su ora, in trincea. Si imprimono nella memoria, continuano ad assalirti per tutta la vita, se ti salvi. e Salvatore si salvò. Venne fatto prigioniero e portato in Inghilterra. Il massimo che potesse capitargli, imparò subito la lingua, a parlarla, a scriverla. Il colonnello Evans lo prese a ben volere e gli affidava incarichi di fiducia. Gli aveva affibbiato il nickname Nasty Joe per i suoi capelli ondulati e spesso si fermava a chiacchierare con lui, a farsi raccontare della sua terra. Apprezzava il suo decoro nell'aspetto fisico, i bei modi, la bella corporatura, che incantò ben presto anche Helen, la figlia del colonnello. Superfluo aggiungere che nacque una love story apparentemente nascosta. Salvatore scriveva, appena poteva, ai fratelli rimasti a casa che tranquillizzassero la madre sul suo stato. E nei pochi momenti di riposo leggeva, e a margine dei fogli appuntava riflessioni o faceva schizzi a matita di qualche dettaglio che lo aveva colpito. Arrivò il momento in cui Helen cominciò a scalciare perché lui chiedesse la sua mano al padre. Non avrebbe detto di no, l'amava troppo, era la sua unica figlia. Salvatore ebbe da riflettere non poco. Stava per avere quanto di meglio potesse capitargli, data la sua situazione. Se avesse accettato, però, avrebbe tracciato un confine pressoché invalicabile tra lui e la sua famiglia. Improvvisamente, i profumi e i rumori della sua terra cominciarono a battergli in testa notte e giorno, a suscitare un richiamo cui non aveva ancora permesso di prendere voce. La scelta apparve inevitabile. Decise che avrebbe parlato sinceramente al colonnello. Non voleva far soffrire Helen e dispiaceva anche a lui lasciarla, ma non poteva andare contro la propria natura. Fu così che venne trasferito in Italia. Passò qualche tempo in Friuli, poi in Umbria e, come sede di servizio definitiva, gli venne affidata Firenze. Da lì, durante una licenza, riuscì a fare un salto alla sua isola, poté finalmente riabbracciare i suoi cari, godere del generoso mare e fortuitamente incontrare la fanciulla che gli avrebbe preso il cuore, eradicando ogni altro ricordo, Tina. Tornò giù a prendersela Tina, la portò con sé a Firenze per farne la sua sposa e dare vita insieme a lei a quella creatura tutta particolare, un po' strana, che sono io. Grazie, papà. E adesso i versi. Sei mio padre. Disarmanti sorrisi a illuminare i miei risvegli, a coccolare i miei sbadigli, braccia spalancate ad accogliere ogni mio desiderio, a esaltare ogni traguardo, a escludere ogni sbaglio. Spalla sicura su cui versare lacrime cocenti, braccio forte nei tentennamenti, mani pronte a stringere le mie nei silenzi e negli abbandoni, a carezzare speranze o delusioni. La tua voce a colmare le distanze, a rassicurarmi della sua presenza, a confermare che eri mio padre sempre, unico amore che non ferisce il ventre, che ha dato senza mai chiedere ritorno, che ha sofferto e ha taciuto, che è partito di notte per evitarmi la pena del saluto. Ovunque tu ti trovi, io ti ritrovo. Non chiudere la porta. Perdonami per essere poco accorta. Ho bisogno di te come una volta. Non temere di invadere il mio tempo. Nella mia vita resti sempre al centro. Continua, ti prego, a respirarmi dentro.
Okay. Grazie Jenny per questa testimonianza che è molto molto bella, molto molto sentita. È un'illustrazione di quanto sia stato importante avere una figura stimata vicino su cui contare e ti ringraziamo. Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi. Buon proseguimento, ci vediamo dopo.
Grazie.
Salve.
Buonasera Lucia.
Buonasera Susanna e buonasera a tutti.
Magari sì. Lo dico per tutte, dite la provenienza, il nome, il cognome, Lucia Lobianco da Palermo, prego.
Da Palermo, va bene, sì. per me il papà è stata una figura tanto importante, purtroppo l'ho perso troppo presto, avevo 22 anni quando mio papà è morto per un infarto. E nonostante abbiamo vissuto insieme solo 22 anni, è sempre presente nel mio ricordo e mi ha insegnato tantissimo. Posso dire che quella che io oggi sono, sono grazie a lui. Anche se poi si finisce in fondo per scrivere di più della mamma, infatti mi ritrovo più poesie dedicate alla mamma che al papà. Ne leggerò una che è stata pubblicata nella mia ultima siloge, Prana Stanca sulla riva, e poi un'altra che ho buttato giù oggi. La prima, tra gli intarsi di memoria. E rimani tu così, tra gli intarsi di memoria, mentre leggi quel giornale e viaggi con il tempo. Sei la nebbia che resiste tra i fantasmi dei ricordi, quei macigni più pesanti di un veliero nei fondali. Sei così, come i sassi sulla spiaggia resistenti alla marea, quasi eterno ed immutabile, mentre attendi il mio ritorno e le palpebre dischiuse a penombra senza luce, e ritarda il dolce sonno a cullare i tuoi pensieri, ma mi piace ripensarti come fonte cristallina, pura e limpida, che scorre nella linfa del sapere. Caro padre, volgi ancora i tuoi occhi all'orizzonte, mentre sfiorano leggeri il mio animo ribelle. Sei tu, battito di ciglia, che si è perso tra le foglie di un sentiero calpestato. Un sorriso vola ancora tra le labbra, un sussurro di parole trasparenti come il mare ed azzurre come il cielo. Caro padre, tu rimani tra gli intarsi di memoria, nei miei sogni del mattino, nel viluppo dei pensieri che dimorano con me. E invece quest'altra l'ho buttata giù oggi e mi mancano ancora le parole. Come soffio, la tua voce nel silenzio si riveste di cristallo dentro il tempo ed è morbido racconto colorato dalle mani che lavorano una tela. È un incanto questo suono conosciuto che ricopre i miei ricordi abbandonati. Stilla lenta una lacrima sul volto, una goccia dopo goccia scorre ancora. La memoria mi sostiene e resta salda, e riappare la tua spalla nel conforto. Le parole sono vento, alito caldo, sono roccia, sono stabile difesa, e mi vesto di carezze, di sorrisi, mi diletto tra le rose di un giardino come bimba tra festoni e palloncini. Volo in alto, come angelo senza ali, ma il risveglio è questo sogno che riempie qualche scatola ora vuota. E mi mancano ancora le parole, quelle belle che una volta mi insegnavi.
Che bello. Viene in mente Dostoevsky quando diceva che un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. E sì, quindi grazie.
Sì. Grazie a te.
La recitazione di questa poesia che hai ideato, partorito oggi. Grazie.
Grazie a te, Susanna. Una buona serata a tutti.
Buonasera.
Un padre è qualcuno che ti prende in braccio, ti insegna a ridere, qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo, qualcuno che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada, qualcuno che basta un soffio appena nei polmoni per toglierti ogni paura. Qualcuno che è grande, forza, ed è il padre. Questa è di Fabrizio Caramagna, con la poesia Un padre. Mio padre non mi diceva come dovevo vivere, viveva e lasciava che io lo guardassi vivere. Questa è un'altra frase molto bella, presa su internet, ma che veramente ti fa capire come dovrebbe essere un grande papà. Chi c'è adesso con noi? Silvia Bardella.
Buonasera
Silvia, ciao.
Buonasera.
Da Parma, lascio, sì? Prego, lascio la parola.
echi. Non saranno gli echi degli specchi a ricordarmi il tuo volto, né le ombre che dalle montagne arriveranno a custodire la tua a stupirmi. Non ci sarà rabbia e nemmeno dolore nel lasciarti andare, perché il vento porterà il tuo nome su ogni mio bisbiglio. Dimenticherò giochi di soldatini armati, fatti di tappi, e la gioia improvvisa nel sentirti ricordare il mio nome. Non sarà il ticchettio assente del tuo orologio a ricordarmi le mie mani nelle tue, ma il suono dei tuoi passi lenti verso di me. Tu scendi le scale e ti siedi sul penultimo gradino e sorridi. E la sera si fa più buia al ricordo del tuo addio.
Grazie. Grazie.
Io, Susanna, mi permettevo, visto che è stato un incipit un po' importante questo della festa del papà, di dissentire su tutto quello che è stato detto dal dottor Bruno Scarpini. Vorrei dire che essere padre è accogliere, non importa se c'è una famiglia di giurisprudenza costituita, siamo tutti padri e madri di bambini che affogano nei nostri mari, siamo tutti responsabili di bambini che non hanno cibo per mangiare, siamo tutti responsabili, senza aver dato il seme ai nostri figli, di un mondo ecologicamente insostenibile. La responsabilità dei padri è di accogliere, non in costituirsi in famiglie precostituite senza speranza. I padri danno speranza, come dice Lucia Lobianco, volgere gli occhi all'orizzonte. Il patriarcalismo spero che finisca, lo spero. Viva i papà, quelli che hanno ampi orizzonti oltre i mari e la fame e la guerra.
Grazie Silvia, e a presto, a dopo.
Arrivederci.
I papà in effetti sono quelli che ci hanno supportato nei momenti difficili, che celebrano e hanno celebrato con noi momenti della vita importanti, i traguardi. Coloro con cui abbiamo avuto legami sinceri, indissolubili. E... Ah, è arrivata Marifulvia. Buonasera Marifulvia, benvenuta.
Buonasera Presidente Susanna, buonasera, ringrazio per questo incontro, gentilissimi. Allora, mio padre mi ha lasciato una bellissima eredità, che è stata l'eredità della scrittura. Ecco, io prima che mancasse mio padre non avevo mai scritto. Dopo una quindicina di giorni dalla sua dipartita, io ho sentito proprio un bisogno istintivo, un'esigenza, quella di scrivere, e avevo sempre nella borsa un blocchetto con una penna. Sicché diciamo che la poesia, la scrittura, la prosa lirica me l'ha trasmessa lui, e l'arte è un po' come una specie di tormento che ti obbliga, che ti fa uno strumento, ti fa strumento in mano all'arte per riuscire a stendere quello che hai dentro. Ecco, io volevo leggere soltanto un piccolo passo dal libro Tre zio e una nipote, quello che è stato pubblicato a Natale. Allora, tra l'altro mio padre era figlio unico, sicché come me, sicché anche lui adorava l'amicizia, e la poesia che leggerò poi è quella dedicata al suo amico Elsie, che suonava il flauto sotto il Ponte Novo e gorgheggiava con l'usignolo. Allora, e il papà, che se ne stava nel salottino rosso accanto, come si sentiva interpellato dalle zie, piombava immediatamente in cucina a dire la sua, e finiva per raccontare dei suoi scritti, delle poesie, e che gli erano sbocciate dal cuore quella settimana, dei premi, dei riconoscimenti che aveva vinto, dei viaggi che stava programmando per andare a riceverli, a Vallombrosa, a Firenze, all'Ericipea, a Milano, a Pompei. E tirava fuori dalle tasche, sempre gonfie di fogli, dei versi che aveva scritto da poco e li leggeva alle zie, declamandoli con un'enfasi unica. Gli vibrava addirittura la voce nei vari passaggi e la mamma temeva per il suo cuore. Era come se per incanto in quegli attimi si spianasse davanti una grande platea, una cavea immensa, piena di gente attenta alle sue liriche. Spariva la cucina, si scioglievano pareti e soffitto, si moltiplicavano le persone e lui restava solo con il suo foglio, la sua anima bianca e pura che vibrava all'unisono con la brezza sottile che spinge un aquilone alto nel cielo, con il cinguettio degli uccelli che palpita leggero, con i silenzi del bosco intonati dallo zufolo del verso che sanno parlare alle anime candide. Lasciava tutti senza parole e declamava: «Bello è restare a sera sul Ponte Nuovo, quando sul bacchiglione che la brezza increspa, il vecchio torrione indaga con dolcezza di ombre tremanti, quando ci si sente un tutt'uno innanzi a un cielo di geranio e da un capitello fatiscente brilla senza luce una timida icona di Madonna a cui si inchinano le erbe che forse cercano un flauto che non gorgheggia più». Un grazie infinito, carissima Susanna e gentile Giuseppe, grazie infinite per l'opportunità.
Grazie Mari Fulve, grazie dal cuore, a dopo.
Grazie. Arrivederci, arrivederci.
Buonasera Vincenzo.
Buonasera Susanna, che piacere rivedervi.
Grazie, anche per noi. Ti lascio la parola, prego.
Senti, io non sono un poeta, non so scrivere poesie, se non parodie, però stamattina ho avuto la bella sorpresa di una poesia che mi ha mandato mia figlia. È qualcosa scritto da un certo Andrew Faber, che non è altro che il pseudonimo di un poeta italiano che si chiama, aspetta ve lo dico subito, si chiama Andrea Zorretta di Roma. Vi leggo la poesia che mi ha mandato. Ti vengo a prendere io, non preoccuparti. Adesso riposati, ci pensiamo noi. La macchina è a posto. Te li do io i soldi che ti mancano per il viaggio. È pronta la cena, corri. Ti ho messo il caffè in frigo, così quando torni lo trovi freddo. Non sarai un po' leggera vestita così? La prossima volta andrà meglio, vedrai. Vai piano. Scusate, vado avanti. Lo so che adesso ti manca e ti senti morire, ma passerà. È un dolore infinito, ma sei più forte tu. Mi vesto e arrivo. Scegli una stella che te la vada a prendere. Non chiamare il tecnico, vengo io. Sei bella quando sorridi. Questi occhi te li ho fatti proprio bene. Tieni, mangialo tu, io non ho più fame. Sei sicura che va tutto bene? Fatti una bella doccia così ti riscaldi. Dammi il trolley, lo porto io. Parto un po' prima così quando arrivi mi trovi in stazione. Questo vestito ti sta benissimo. Non sono stanco, andiamo. Vieni a pranzo, ti aspettiamo. Fammi solo uno squillo quando arrivi, così posso permettermi a dormire. Scusate, così posso mettermi a dormire. Vorrei vederti sempre felice come adesso. Ho sbagliato tante di quelle volte, ma l'ho fatto soltanto per proteggerti. Buonanotte, a domani. Queste sono le parole di quel poeta e adesso le parole di mia figlia. Quante volte i nostri papà ci hanno detto ti amo senza che noi ce ne rendessimo conto. Ecco, Questo è quanto. Susanna, un po' poco il mio contributo?
No, no, sempre prezioso e fondamentale, perché il ruolo del padre è importante anche per lo sviluppo psicologico delle figlie. Alcuni studi hanno dimostrato quanto l'influenza dei padri nei confronti delle figlie può modellare i loro livelli di autostima, di fiducia, sì, nel corso della vita, e le opinioni e soprattutto le opinioni che possono avere nei confronti degli uomini. Lei per la sua figlia è stato sicuramente un esempio da seguire, e quindi bene, faccio un plauso a tutti i papà che hanno amato, sì, le loro figlie, che, sì, e a loro volta le figlie che amano i padri. Stasera dobbiamo portare ed esaltare quella parte di papà che la stramaggioranza dei padri ha accudito e ha cresciuto i figli con amore. Questo deve essere il nostro messaggio, ricordare questi padri, e purtroppo c'è anche una minoranza di padri che non sono stati presenti nelle famiglie o hanno maltrattato i figli. Ecco, questi noi non li consideriamo padri, quindi non ne vogliamo neanche sentir parlare. Certo. E come dicevo prima, i padri sono anche coloro che hanno cresciuto i figli di altre persone, e senza averli generati, solo per averli amati. E questi sono padri che possiamo festeggiare insieme a tutti voi, insieme alle parole bellissime che sono state dette, che sono state lette dalle nostre autrici stasera. E quindi mi sento di dire che ogni figlio che è stato amato riesce comunque ad essere un faro per i propri figli. Grazie Vincenzo per questa testimonianza, e queste parole mi sono venute, mi sono sgorgate da quello che ha letto lei in questo momento, quindi la ringrazio per avermi ispirato, grazie.
Grazie a voi, grazie a lei Susanna, grazie tante.
Buonasera, buonasera Susi Gillo.
Buonasera, finalmente ce l'ho fatta. Stasera, grazie, è una serata particolare, sono anche un po' influenzata. Quindi niente, però ci sono. Niente, volevo salutare Lucia Lo Bianco, ieri l'ho vista ad Arcore, la saluto volentieri. E forse mi sono forse influenzata durante il viaggio, non lo so, comunque riuscirò a dirla la poesia. Devo dire una poesia sul papà stasera. Mi sentite?
Sì, sì, certamente.
Ah no, perché forse ho detto, dato sicuramente problemi nel collegarmi, magari ci sono ancora. Allora, io volevo appunto parlare di una poesia che ho scritto nel 2017 in un libro, La vita dell'idea. La vita dell'idea, e presentai a un concorso nel 2017, non dico quale, ed è andato in finale, quindi un libro che ci tengo molto, perché è il mio primo libro. E in questo libro, appunto, La vita dell'idea, c'è una poesia per me molto importante, perché mio padre è stato, cioè lui è figlio di NN. Allora si diceva così, di questi bambini che non sono accettati e vengono messi nella ruota dell'Annunziata. Infatti lui è stato portato dalla madre alla ruota dell'Annunziata a Napoli. E da lì io poi sono andata, quando lui è morto, e da lì è nata questa poesia. E oggi io non l'ho mai declamata, non l'ho mai detta, che era riferita a lui. Cioè, io l'ho scritto proprio nel momento davanti a questa ruota, perché è come se io avessi sentito la sua anima che mi parlasse. Ecco, la ruota. Un fagottino timido, urlante, viene adagiato sul duro legno della ruota giostrale della vita, l'Annunziata. Insigne rimane e viaggia incredulo per lidi speranzosi di incerti costumi. Piange i suoi natali. Negli affetti vitali si piega al duro destino. La ruota gira nell'incontro di vitali emozioni. Purifica corpi da errori fatali di vite incredule, nella paura di essere. Vuote carcasse emanano lutti perenni di strane visioni, di vite acerbe mai vissute. Le sagome del dolore viaggiano nell'orrore del momento e si affacciano impaurite nel travaglio della vita. Si piegano inascoltati desideri di moltitudini pianeti, infiniti ignoti universi, e il desiderio della vita si annulla alla crudeltà delle leggi, al silenzio degli innocenti, che si muovono insicuri nella ruota della vita. Ecco, questa era. Cioè, io l'ho scritta lì, davanti alla ruota, perché sono andata lì per cercare le sue origini, per vedere qualcosa di lui, per sapere qualcosa di lui. E invece non ho trovato nulla, c'era solo un foglio dove si diceva che era una donna sui 30 anni, l'aveva lasciato lì e basta.
30 anni, è anche adulta, molto
Sì,
grande.
sulla
Ha
Trentina.
cercato di trovare un'anima e forse la verità che non si saprà mai per quale motivo
Sì,
è successo, perché 30 anni non è
infatti,
più una
appunto,
bambina, quindi magari chissà.
appunto. Però va
Mi
bene, stasera.
hanno un po' sorpreso, mi hanno sorpreso le sue parole e mi ha sorpreso un po' questa situazione.
Storia che io non ho mai parlato, non ho mai raccontato.
E la
Era
ringraziamo.
fatto in questo
Però la
libro.
forza del papà è stata più forte, quindi è riuscita a esprimere un sentimento che ha condiviso con noi. Grazie, Susi. Grazie.
A voi, buona serata, io sto qui.
Durante questa serata mi sto chiedendo, diventare padre oggi è una sfida molto impegnativa da affrontare con coraggio e anche un pizzico di ironia. Sicuramente non c'è più quel ruolo paterno, autoritario, autorevole, che forse appartiene alle vecchie generazioni, almeno me lo auguro. Ed è lontano questa società patriarcale. Oggi la figura del papà è cambiata fortemente. Diventare oggi genitori è un ruolo ed è un amore di coppia, vorrei dire, dove i neogenitori sono costretti ad avere questi ruoli che non sono più predefiniti, il ruolo della mamma, il ruolo del papà, ma sono ruoli che si scambiano, che sono nella gestione, nella crescita del piccolo. Quindi ormai la figura del papà è uguale a quella della mamma, perché i genitori fanno le stesse cose. Tanti anni fa, magari. Chi avrebbe mai pensato che i genitori di oggi potessero cambiare i figli, fargli fare il bagnetto, allattarli? Invece è così. La società è cambiata, i genitori sono cambiati ed è bello, perché l'importante è che i figli crescano con amore e questi sono papà che si possono chiamare con la P maiuscola. E adesso vorrei vedere se c'è qualche altro autore. Invito la regia a mandare altri autori.
Buonasera Susanna, stasera per la festa del papà vi leggerò una poesia di Camillo Sbarbaro. Padre, se anche tu non fossi il mio, padre, se anche fossi a me un estraneo, per te stesso egualmente t'amerei. Che mi ricordo d'un mattin d'inverno che la prima viola sull'opposto muro scopristi dalla tua finestra e ce ne desti la novella, allegro. Poi, la scala di legno tolta in spalla, di casa uscisti e l'appoggiasti al muro. Noi piccoli stavamo alla finestra. E di quell'altra volta mi ricordo che la sorella, mia piccola ancora, per la casa inseguivi minacciando. La caparbia aveva fatto non so che, ma raggiuntola che strillava forte, dalla paura ti mancava il cuore, che avevi visto te inseguir la tua piccola figlia, e tutta spaventata, tu vacillante, la tiravi al petto, e con carezze dentro le tue braccia, avviluppavi, come per difenderla, da quel cattivo che eri il tu di prima. Padre, se anche tu non fossi il mio padre, se anche fossi a me un estraneo, fra tutti quanti gli uomini, già tanto pel tuo cuor fanciullo, t'amerei.
Salve, saluto tutti gli amici di Poeti, Solo Poeti, Poeti, Susanna Musetti e di Lido Giuseppe, per darci l'opportunità di celebrare la festa del papà. Mi piace ricordare mio padre con una poesia che fa parte ora di questo mio libro Sfogliando il tempo, che si intitola Lievito antico, perché chiaramente ogni genitore, quindi anche il padre, lascia in noi una traccia indelebile, anche quando non c'è più. Infatti Lievito antico si riferisce all'eredità morale che io sento di avere dentro di me, che mio padre mi ha trasmesso. Riaffiori, padre, nel pane dei giorni, come lievito antico che è dentro di me. Temevi l'onda potente della vita e scrutavi l'orizzonte delle attese con il timore del navigante che sa l'urto della procella che travolge. Sotto la scorza dell'uomo avvezza a non indulgere, serbavi il tenero germoglio del cuore, pronto a donarsi nel riserbo di taciti sguardi e gesti misurati anche nell'amore. Dicono di me che ti assomiglio nella cocciuta ostinazione a credere nella verità e nell'attaccarsi agli scogli del vivere come ostrica, incapace di esistere disancorata dai suoi affetti, ma capace di racchiudere segreti di perla per chi sa guardare nel profondo. Ti somiglio, padre, nell'impasto della mia anima, anche per quell'inquietudine che ti fu silente compagna di viaggio. Auguri a tutti i papà del mondo. Buona serata.
Buonasera a tutti. Mi piacerebbe condividere alcune righe della lettera a San Giuseppe di Don Tonino Bello. L'acqua, il vino e il pane, la trilogia di un'esistenza ridotta all'essenziale, li porterò con me nella bisaccia del pellegrino. Mi serviranno tanto sulla mia strada di viandante un po' stanco. E serviranno tanto anche alla mia chiesa, anzi quando mi chiederà qualcosa spero di non aver null'altro da darle che questo, né denaro, né prestigio, né potere, ma solo acqua, vino e pane. Si è fatto tardi, Giuseppe, e nella piazza non c'è più nessuno. I grilli cantano sul cedro del tuo giardino. Nelle case le famiglie recitano lo Shema Israel, e tra poco Nazaret si addormenterà sotto la luna. Di là, vicino al fuoco, la cena è pronta, cena di povera gente, l'acqua della fonte, il pane di giornata e il vino di Engaddi. E poi c'è Maria che ti aspetta. Ti prego, quando entri da lei, sfiorala con un bacio, falle una carezza pure per me, e dille che anch'io le voglio bene, da morire. Buonanotte, Giuseppe. Un caro saluto agli amici del Sarzana e a chi ci ascolta. Buona serata.
Buonasera a tutti, sono Barbara Trivelli e volevo dedicare tre poesie inedite ai padri inascoltati, ai padri lontani, ai padri che non ci sono più e ai padri che hanno amato, amano tuttora i loro figli ovunque essi siano. soggiace una lontananza che sente ancora il respiro tra la voce di giorni vivi, passati e brevi, scivolati troppo presto tra rincorrere la vita e ascoltare orme che come cantilene incatenate all'assenza di te, padre forte, sfuggono, non troppo, perché fedele sempre. Padri e figlie di madri in fragilità nascoste, tra istinti rarefatti, stagliano al di fuori un sé bisognoso di carezze e intenzioni pacate, chiedendo pace. Al di là di noi, di chi sarà generato e forgiato nello scorrere lento di inizi, senza pregiudizi né precipizi, condotto perennemente a solstizi. Padri che vanno o restano, non per volontà né viltà, strappati e regalati in sogno a realtà di terrena lotta, da guerre di umanità imposte. Padri desiderati e allontanati, che combattono fino alla fine di percorsi ostacolati, ma di amorose e geniali proposte, di viva presenza anche nell'assenza. Buona festa del papà a tutti.
Mi chiamo Pablo Giovanni Bonsignori. Grazie mille a Susanna e un augurio immenso a Giuseppe. Io direi che anche le donne possono prendere la figura del padre. Mi pensiero. Ciao babbo, un giorno con te è un dono, vederti è come un regalo. Il tempo è prezioso, il tempo vola via. La vecchiaia ti prende alla sprovvista, ti piaceva correre, camminare velocemente, andare in bici. Ci accompagnavi in montagna, le passeggiate in mezzo alla natura. I tuoi passi lentissimi sono diventati faticosi. È come arrampicarsi tra le rocce della vita. Babbo, camminerò al tuo fianco con i tuoi passi. Rallentiamo le giornate. Non importa se le nostre vite hanno percorsi diversi. La tua presenza è unica e rara. Posso fermare le ore che scorrono come delle cascate con questo mio pensiero. La festa del papà è sempre infinita per me. Auguri a tutti i padri.
Buonasera a tutti. Auguri a tutti i papà. Leggerò una poesia vernacolo romanesco con successiva traduzione in italiano che ho dedicato a mio padre alcuni anni fa. Mio padre era nato il 15 maggio 1916 in vicolo della Renella, nel rione Trastevere, cuore pulsante di Roma. Tornato dalla Seconda Guerra Mondiale, si trasferì da Trastevere a Via Ardeatina, un chilometro dopo le famigerate fosse ardeatine. È lì che io sono nato e cresciuto. A Trastevere, tuttavia, mio padre aveva ancora gran parte degli amici e lì andavamo spesso a trovarli. Dico andavamo perché mi portava quasi sempre con sé. I suoi amici erano persone del popolo, come noi. Via della Lungara è la via dove si trova il carcere di Negina Celi. Il detto popolare recita che non si è veri romani se non si è varcata la soglia del carcere, ma, come citerò, noi non abbiamo mai varcato quella soglia, ma siamo romani lo stesso. Tra i suoi amici c'era Erbraciola, il barbiere. In romanesco braciola significa taglio, quello che fanno i barbieri quando fanno la barba. C'era lo scarpinello, il calzolaio, il facocchio, colui che aggiustava i carretti e ferrava i cavalli. In romanesco il termine pipinara, che udirete, significa frotta di chiassosi bambini. A quasi guarmente significa quasi come. citerò Gasperino e Carbonaro del Marchese del Grillo di Alberto Sordi e farò riferimento a Tosca, quella di Giacomo Puccini. Il termine griccione significa fremito da forte emozione. Una ciumachella è una ragazza. Ripa è un tratto di Lungotevere che mette a Porta Portese. Mone significa adesso. Scarpinanno, scarpinanno significa camminando, camminando. Il carrettiere, il carrettiere, era colui il quale trasportava vino, olio e altre derrate. Il callararo, il calderaio, era una sorta di stagnaio o idraulico. I bruscumini o i bruscolini erano semi di zucca salatissimi. Più ne mangiavi, più vino bevevi. La palletta era la gassosa. Le venne attribuito questo nome perché la chiusura della bottiglietta era costituita da una pallina che veniva tenuta in alto del collo, dal gas e dal volume del liquido interno, fungendo quindi da tappo. Ciurlo significa ubriaco, scarpaccio significa scarpaccia, rospiti significa ospiti. Non c'ha fruio l'anzi significa non cerco scuse. Me confinfera da mattì significa mi piace tanto. Me fa frullà significa mi inebria. E regga in pace significa riposa in pace. Leggerò ora la poesia in romanesco. A papà. A papà, ma ti ricordi via da Lungara? Sarvognuno, non ci siamo mai entrati, ma siamo romani lì stesso. E come? Via da Scala, in dove ci aveva a bottega Otello e il sor Braciola, ammazzalo, me tagliava ogni sempre. D'altronde, per dare da mangiare a sette figli, qualche cosa doveva pure da fa. Ma proprio che la capoccia mia, se ci stava un po' più attento, ci aveva meno figli e tagliava meno capoccia. E al cantone di Ponte Sisto c'è stava Tullio e il Fioraro. Era ogni sempre più ciuto lui che Gasperino e il Carbonaro, ma c'era da capirlo. La moglie meggera e tre figlie femmine più meggere della madre. A Piazza di Tussa c'è stava Romometto o Scarpinello. Eppure lui, quanti scarpacci ha dovuto da ripensare. Non c'aveva una famiglia, ma una pipinara. E a Lungaretta ci abitava Duilio e il Fagocchio. Lui, per magnà, oltre che a riparare i caretti, a quasi ugualmente Romoletto, doveva tagliare pure gli zoccoli dei cavalli. E a Nenella, invece, c'è stata casa tua, quel che rimaneva di casa tua. Ci avevi sempre in groppo e in friccicone al cuore, quando ci passavamo. E c'era da capite, e perché Arenella era, è il cuore di Roma, con tutti i griccioli dei ricordi di quando eri ragazzino. Ogni volta che ci passavamo, te venivano i luccicone e te mettevi a stornellare. Casetta dei tre stelle, casa di mamma mia, tu me te porti via a vita appresso a te. E magari Dio ti ricordava pure una ciumachella di quel tempo. Peraltro a mamma non gli dimo niente. E ti ricordi quando andavi a Ripa a fare il bagno? Prova cemone. Tempo addietro sono rimontato la finestra di Tosca e mi si è stretta al cuore. Ma tornavo ai ricordi. E scarpinanno, scarpinanno, vicolo del piede, col butteghino di Settimio, il carrettiere. E vicolo del cinque, col butteghino d'Ottavio, il Callararo. E finalmente arrivammo a Santa Maria in Trastevere, all'Osteria de Quinto. È lì che è nato il grande amore tra me e il vino dei Castelli. D'altronde ero l'unico ragazzino, che dovevo da fare? Tra mezzi litri e pallette, sgranocchiando bruscolini, alla fine ero ciurlo buio. Poi la mamma quando tornammo, mone, al posto dell'Osteria de Quinto, c'è sta ristorante chic. Sarà pure bello, ma quel profumo da quel tempo, non lo sento più. A costo c'è stava la casa della sora Orga. Ancora mi ricordo quando, alle 5 del pomeriggio, dalla finestra calava il canestrello, che il fornaretto gli riempiva che i ciruletti appena sfornate. Andando più avanti c'erano Viale del Re, quarmenta battizzavi tu, Mone Viale Trastevere e Piazza Belli. Ma quella non era zona dei migliantri. Lì eravamo rospiti, non c'ha fruio l'ansi, non c'ha fruio alibi. E il vino dei Castelli mi confinfera da mattì e mi fa frullà. Era destino. A papà, il cuore mio non ti scorderà mai. Eri in Trasteverino Gagliardo, a riposa e regga in pace. A papà. Ora leggerò la traduzione in italiano. Papà. Papà, ti ricordi via della Lungara? Grazie a Dio, non ci siamo mai entrati, Ma siamo romani lo stesso. E come? Via della Scala, dove aveva la bottega Otello, il barbiere. Accidenti, mi tagliava sempre. D'altra parte, per dare da mangiare a 7 figli, qualche cosa doveva pur fare, ma proprio con la mia testa? Se ci fosse stato un po' più attento, avrebbe avuto meno figli e avrebbe tagliato meno teste. E all'angolo di Ponte Sisto c'era Tullio, il fioraio. Era sempre più ubriaco lui che Gasparino il carbonaro. Ma ce n'era Grillo, con una moglie megera e 3 figlie femmine più megere della madre. A Piazza di Lussa c'era Romoletto, il calzolaio. Ed anche lui quante scarpe ha dovuto riparare. Non aveva una famiglia, ma una pipinara. Alla lunga retta vi abitava Duilio, il facocchio. Lui per mangiare, oltre che riparare i carretti, quasi come Romoletto, doveva chiodare anche gli zoccoli dei cavalli. Alla Renella invece ci stava casa tua, quello che restava di casa tua. Avevi sempre un groppo e un fremito nel cuore quando ci passavamo. E c'era da capirti, perché la Renella era, è il cuore di Roma, con tutti i sussulti dei ricordi di quando eri ragazzino. Ogni volta che ci passavamo ti venivano i lucciconi e ti mettevi a cantare. Casetta de tre stelle, casa de mamma mia, tu me te porti via a vita appresso a te. E forse ti ricordava anche una ragazza di quel tempo, ma mamma, non diciamo niente. E ti ricordi quando andavi a Ripa a farti il bagno? Provaci adesso. Tempo fa sono salito alla finestra di Tosca e mi si è stretto il cuore. Ma torniamo ai ricordi. E camminando, camminando, vicolo del Piede, con la bottega di Settimio, il carrettiere. E vicolo del Cinque, con la bottega di Ottavio, il calderaio. E finalmente arrivavamo a Santa Maria Trastevere, all'osteria di Quinto. È lì che è nato il grande amore tra me e il vino dei Castelli. D'altra parte, ero l'unico ragazzino. Cosa dovevo fare? Tra mezzi litri e pallette, sgranocchiando bruscolini, alla fine ero ubriaco anche io. Povera mamma quando tornavamo. Oggi, al posto dell'osteria di Quinto, c'è un ristorante di lusso. Sarà pure bello, ma quel profumo di quel tempo non lo sento più. Vicino c'era la casa della signora Olga. Ancora mi ricordo quando alle 5 del pomeriggio dalla finestra calava il canestrello che il fornaretto le riempiva con il pane appena fatto. Più avanti c'erano Viale del Re, come la chiamavi tu, oggi Viale Trastevere, e Piazza Belli. Ma quella non era zona nostra, lì eravamo ospiti. Non cerco scuse, non cerco alibi. Il vino dei Castelli mi fa impazzire e mi piace. Era destino. Papà, il cuore mio non ti scorderà mai. Eri un trasteverino gagliardo. Riposa in pace. Papà, grazie a tutti per la cortese attenzione. Ancora auguri ai papà. Buona serata.
Questo è un cuore per tutti i papà. Vorrei leggere una poesia di Pan Brown. Tutti i papà hanno il loro fischio speciale. Tutti i papà hanno il loro fischio speciale, il loro richiamo speciale, il loro modo di bussare, il loro modo di camminare, il loro marchio sulla nostra vita. Crediamo di dimenticarcene, ma poi nel buio sentiamo un trillare di note e il nostro cuore si sente sollevato e abbiamo di nuovo aspettato di udire i passi di papà sulla ghiaia del vialetto. Nel frattempo che aspettiamo un'altra autrice che si deve collegare, invito tutti i partecipanti per i saluti finali. Buonasera a tutti, vi ringrazio.
Grazie. Dovrei
salutare la professoressa Petillo, non so se si sta collegando. Forse non lo sa che magari il link viene inviato in base all'ordine di prenotazione. E nel frattempo do la parola in ordine di come siete messi per i saluti. Susi Gillo, prego.
Grazie, sempre bello essere presente in queste manifestazioni, questi eventi. che siano sempre così toccanti e ci insegnano sempre, ci insegnano sempre qualcosa a stare bene con la poesia e con tutti voi. E grazie.
Stasera lei ci ha dato una dimostrazione di emozioni, ma soprattutto una bella storia da raccontare, grazie. Lascio la parola a Silvia, prego.
Un grande ricordo a tutti i nostri grandi papà, ovunque loro siano.
Vincenzo, la professoressa Petillo non riesce a collegarsi. Vincenzo, prego.
Beh, Susanna, io non posso che esprimere, come dice, la mia meraviglia di quanto voi siate bravi a riunirci, a farci parlare, a farci ricordare cose molto belle. Soprattutto ricordare il papà è una cosa che ci emoziona, perché papà è tutto. Papà è tutto. Per me papà era anche mamma, perché io ho perso la mamma che nemmeno aveva un anno. E quindi di lui ho un ricordo bellissimo e devo ringraziare voi anche per avermi, in un certo qual modo, messo nella posizione di ricordarla ancora. È scomparso una quarantina di anni fa, ma è sempre mancato, perché da lui ho imparato tutto. Quindi ancora complimenti a voi e grazie per queste belle serate.
Grazie, diamo la parola a Jenny Sant'Agati.
Beh, quando siamo qui è un sentirsi un po' tutti sullo stesso filo, come se ci passassimo il filo da una mano all'altra, e questa è un'occasione per capire quanto in fondo siamo uguali, viviamo tutte le stesse situazioni. Certo, il sentirle a volte non è sempre lo stesso, perché come diceva qualcuno, insomma, non ha neanche avuto la gioia di poterlo godere fino in fondo. Io mi reputo fortunata, ho avuto un papà meraviglioso, al quale per la prima volta oggi ho dedicato delle parole. Non avevo mai avuto il coraggio di farlo, è mancato nel 96, ma sono quelle cose che non avrei mai saputo. Mi avete dato voi, ecco, lo stimolo a farlo. Grazie.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, a chi ci vedrà. Rinnovo gli auguri a tutti i Giuseppe, a tutti i papà d'Italia e del mondo. Vi aspettiamo per altre serate, per altre celebrazioni. Faremo anche quella di Pasqua del 25 aprile, del 1 maggio. E ringraziamo veramente tutti gli autori che stasera hanno dedicato un attimo del loro tempo per leggerci le loro emozioni, le loro sensazioni, ma soprattutto è bello sapere che diverse persone oggi si sono messe a scrivere poesie per dedicarle al papà, per ricordarlo, sia in vita che non. E io saluto il mio e il vostro grande Giuseppe. Ciao! Tanti auguri Giuseppe.
Auguri Giuseppe.
Auguri. Ciao. Un abbraccio Giuseppe.